Briciole di Magistero. Gesù ama sempre stupirci. L'episodio dei discepoli di Emmaus è in questo davvero emblematico. Ma non finì lì la storia. Mentre questi discepoli riferivano ad altre persone dello straordinario incontro nella locanda con Gesù che non avevano riconosciuto, lo stupore si rinnovò. Occasione anche per noi di restare docili alle sorprese di Dio. Ci ricorda il seguito della storia e ci richiama a questa docilità alla sorpresa di Dio, Benedetto XVI al Regina Coeli del 30 aprile 2006.
E proprio mentre stavano parlando, lo stesso Signore si fece presente mostrando le mani e i piedi con i segni della passione. Dinanzi poi allo stupore incredulo degli apostoli, Gesù si fece dare del pesce arrostito e lo mangiò sotto i loro occhi. In questo e in altri racconti si coglie un ripetuto invito a vincere l'incredulità e a credere nella risurrezione di Cristo, perché i suoi discepoli sono chiamati ad essere testimoni proprio di questo evento straordinario. La risurrezione di Cristo è il dato centrale del cristianesimo, verità fondamentale da riaffermare con vigore in ogni tempo, poiché negarla, come in vario modo si è tentato di fare e si continua a fare, o trasformarla in un avvenimento puramente spirituale e vanificare la nostra stessa fede, dice San Paolo: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede.
Gesù che vuole farci certi della sua umanità e insieme della sua piena divinità è per questo motivo l'unico Signore, il principe assoluto dell'umanità. Ce lo ricorda la messa dell'Ascensione del 1982 Giovanni Paolo II, è il 20 maggio.
Sedette alla destra di Dio. Ecco il significato primo dell'Ascensione. E anche se l'espressione è immaginosa, poiché Dio non ha né destra né sinistra, essa racchiude un importante messaggio cristologico. Gesù risorto è entrato pienamente anche con la sua umanità a far parte della gloria divina e anzi a prendere parte all'attività salvifica di Dio stesso. L'abbiamo sentito nella seconda lettura, lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione. Il cristiano ormai non ha altro capo all'infuori di Gesù Cristo. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi. Cristo non è solo il nostro capo, ma anche il Pantocrator, colui che esercita la sua signoria su tutte le cose. Queste affermazioni hanno una portata molto concreta per la nostra vita. Nessuno di noi deve più affidarsi a chi non è Cristo, poiché ciò che è al di fuori di Lui, lì è soltanto inferiore. Siamo invitati, pertanto, a contemplare la grandezza e la bellezza del nostro unico Signore e a fare nostra la preghiera della lettera agli Efesini che abbiamo sentito leggere. Possa Dio illuminare gli occhi della nostra mente per farvi comprendere quale è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo.
I pericoli della tecnica affiancano inevitabilmente le opportunità che essa offre al genere umano. È bene che particolarmente i giovani ne siano ben consapevoli, e particolarmente quei giovani che all'indomani della guerra stanno per assistere a sviluppi vertiginosi che in pochi decenni cambieranno il volto del mondo. Raccomandazioni profetiche di Papa Pio XII ai giovani di Azione Cattolica in occasione dell'80° di fondazione. È il 12 settembre del 1948.
La odierna tecnica ultrapotente diviene nelle mani di uomini violenti, di partiti dominanti con la frenesia e con la brutalità della forza, di stati onnipotenti oppressori, un terribile strumento di ingiustizia, di schiavitù, di crudeltà, ed accresce nelle guerre moderne fino all'inverosimile i dolori e i tormenti dei popoli. Tenuta invece e diretta da una famiglia umana, da una società umana che teme il Dio, che adempie i suoi precetti e che stima le cose spirituali, morali ed eterne incomparabilmente più delle cose materiali, la tecnica può arrecare quei benefici a cui secondo i disegni del Signore Creatore è chiamata. Udite dunque, diletti figli, il grido che da ogni parte si leva alle giovani generazioni. A voi tocca nell'entrare nella vita, a voi che dovrete contribuire alla formazione dello Stato, a voi tocca di difendere la verità e di in modo che la tecnica rimanga soggetta alla libertà, alla dignità, alla pace e alla felicità terrena e soprattutto eterna dell'uomo.
Un mese prima del Concilio, radiomessaggio di Papa Giovanni XXIII, che ne ricorda l'obiettivo principale, che l'umanità del XX secolo torni a incontrare Gesù. 11 settembre 1962.
La grande aspettazione del Concilio Ecumenico, a un mese di distanza dal suo inizio ufficiale, splende negli occhi e nei cuori di tutti i figli della Chiesa Cattolica, santa e benedetta. Nella successione di 3 anni di preparazione, una schiera di spiriti eletti, raccolti da ogni regione e da ogni lingua, in unità di sentimento e di proposito, ha radunato una ricchezza così sovrabbondante di elementi di ordine dottrinale e pastorale da offrire all'Episcopato del mondo intero, convenuto sotto le volte della Basilica Vaticana, motivi di sapientissima applicazione dell'Evangelico Magistero di Cristo, da 20 secoli luce dell'umanità redenta dal sangue suo. Considerato nella sua speciale preparazione, il Concilio Ecumenico, a poche settimane dal suo radunarsi, sembra meritare l'invito del Signore. Videte omnes arbores cum iam producunt ex se fructum. Ite et vos, scitote quoniam prope est regnum Dei. Vedete tutti gli alberi quando già rimettono le foglie. Voi conoscete da voi stessi, solo a guardarli, che si appressa l'estate. E allo stesso modo anche voi, quando vedrete avverarsi queste cose, sappiate che è vicino il regno di Dio. Questa parola, Regnum Dei, dà espressione ampia e precisa ai lavori del Concilio. Regnum Dei significa ed è in realtà la Ecclesia Christi, una, santa, cattolica, apostolica, quale Gesù, il Verbo di Dio fatto uomo, l'ha fondata, da 20 secoli la conserva, come oggi ancora la vivifica della sua presenza e della sua grazia, sempre in atto di rinnovare per essa gli antichi prodigi, che durante le successive età, talora aspre e difficili, la trassero di balza in balza, di valico in valico, a moltiplicare le vittorie dello Spirito. Vittorie della verità sull'errore, del bene sul male, dell'amore e della pace sulle divisioni e sui contrasti. I termini della contraddizione, il bene e il male, permangono e resteranno in avvenire, perché l'arbitrio umano avrà sempre libertà di esprimersi e possibilità di smarrirsi, ma del Cristo e della sua Chiesa sarà la vittoria finale ed eterna in ciascun'anima eletta e nelle anime elette di ciascun popolo. Si torna qui opportuno e felice un richiamo al simbolismo del cereo pasquale. Ad un tocco della liturgia, ecco, risuona il suo nome, Lumen Christi. La Chiesa di Gesù, da tutti i punti della terra, risponde Deo gratias, come a dire, sì, Lumen Christi, Lumen Ecclesiae, Lumen Gentium. Che mai infatti un concilio ecumenico se non il rinnovarsi di questo incontro della faccia di Gesù risorto, Re glorioso ed immortale, radiante su tutta la Chiesa, a salute, a letizia e a splendore delle genti umane.
Briciole di Magistero.